passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Marco. Mancavano 2 giorni alla Pasqua e agli Asini, e i sommi sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di impadronirsi di Gesù con inganno per ucciderlo. Dicevano infatti:
non durante la festa, perché non succede un tumulto di popolo.
Gesù si trovava a Betania nella casa di Simone il lebbroso. Mentre stava a mensa, giunse una donna con un vasetto di alabastro, pieno di olio profumato di nardo genuino, di gran valore. Ruppe il vasetto di alabastro e versò l'unguento sul suo capo. Ci furono alcuni che si sdegnarono fra di loro:
perché tutto questo spreco di olio profumato? Si poteva benissimo vendere quest'olio a più di 300 denari e darlo ai poveri.
Ed erano infuriati contro di lei. Allora Gesù disse:
lasciatela stare, perché le date fastidio? Ella ha compiuto verso di me un'opera buona. I poveri, infatti, li avete sempre con voi e potete beneficarli quando volete. Me, invece, non mi avete sempre. Essa ha fatto ciò che era in suo potere, ungendo in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità vi dico che dovunque, in tutto il mondo, sarà annunciato il Vangelo, si racconterà pure in suo ricordo ciò che ella ha fatto.
Allora Giuda Iscariota, uno dei 12, si recò dai sommi sacerdoti per consegnare loro Gesù. Quelli all'udirlo si rallegrarono e promisero di dargli denaro. Ed egli cercava l'occasione opportuna per consegnarlo. Il primo giorno degli Asini, quando si mollava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero:
dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?
Allora mandò 2 dei suoi discepoli dicendo loro:
andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua. Seguitelo e là dove entrerà dite al padrone di casa: il maestro dice, dov'è la mia stanza perché io vi possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala con i tappeti, già pronta. La preparate per noi.
I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono per la Pasqua. Venuta la sera, egli giunse con i 12. Ora, mentre erano a mensa e mangiavano, Gesù disse:
in verità vi dico, uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà.
Allora cominciarono a rattristarsi e a dirgli uno dopo l'altro:
sono forse io?
Ed egli disse loro:
uno dei 12, colui che intinge con me nel piatto. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui. Ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo è tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato.
Mentre mangiavano, prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede loro dicendo:
prendete, questo è il mio corpo.
Poi prese il calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti e disse:
questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza versato per molti. In verità vi dico che io non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò di nuovo nel regno di Dio.
E dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. Gesù disse loro:
tu tutti rimarrete scandalizzati, poiché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Ma dopo la mia risurrezione vi precederò in Galilea.
Allora Pietro gli disse:
anche se tutti saranno scandalizzati, io non lo sarò.
Gesù gli disse:
in verità ti dico, proprio tu, oggi, in questa stessa notte, prima che il gallo canti due volte, mi rinnegherai tre volte.
Ma egli con grande insistenza diceva:
se anche dovessi morire con te, non ti rinnegherò.
Lo stesso dicevano anche tutti gli altri. Giunsero intatti a un podere chiamato Getsemani, ed egli disse ai suoi discepoli:
sedetevi qui, mentre io prego.
Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, e cominciò a sentire paura e angoscia. Gesù disse loro:
la mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate.
Poi, andato un po' innanzi, si gettò a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse da lui quell'ora. E diceva:
Abba, Padre, tutto è possibile a te. Allontana da me questo calice. Però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu.
Tornati indietro, li trovò addormentati e disse a Pietro:
Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare un'ora sola? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole.
Allontanatosi di nuovo, pregava dicendo le medesime parole. Ritornato li trovò addormentati, perché i loro occhi si erano appesantiti e non sapevano che cosa rispondergli. Venne la terza volta e disse loro:
dormite ormai e riposatevi. Basta, è venuta l'ora. Ecco, il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino.
E subito, mentre ancora parlava, arrivò Giuda, uno dei dodici, e con lui una folla con spade e bastoni mandata dai sommi sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani. Chi lo tradiva aveva dato loro questo segno:
quello che bacerò è lui. Arrestatelo e conducetelo via sotto buona scorta.
Allora gli si accostò dicendo:
Rabbì.
E lo baciò. Essi gli misero addosso le mani e lo arrestarono. Uno dei presenti, estratta la spada, colpì il servo del sommo sacerdote e gli recise l'orecchio. Allora Gesù disse loro:
come contro un brigante, con spade e bastoni siete venuti a prendermi. Ogni giorno ero in mezzo a voi ad insegnare nel Tempio e non mi avete arrestato. Si adempiano dunque le scritture.
Tutti allora abbandonandolo fuggirono. Un giovinetto però lo seguiva, rivestito soltanto di un lenzuolo, e lo fermarono. Ma egli, lasciato il lenzuolo, fuggì via ignudo. Allora condussero Gesù dal sommo sacerdote e là si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi. Pietro lo aveva seguito da lontano, fin dentro il cortile del sommo sacerdote, e se ne stava seduto tra i servi scaldandosi al fuoco. Intanto i capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una testimonianza contro Gesù per metterla a morte, ma non la trovavano. Molti infatti attestavano il falso contro di lui, e così le loro testimonianze non erano concordi. Ma alcuni si alzarono per testimoniare il falso contro di lui, dicendo:
noi abbiamo udito mentre diceva, Io distruggerò questo tempio fatto da mano d'uomo e in 3 giorni ne edificherò un altro non fatto da mani d'uomo.
Ma nemmeno su questo punto la loro testimonianza era concorde. Allora il sommo sacerdote, elevatosi in mezzo all'assemblea, interrogò Gesù dicendo:
non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te?
Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendogli:
sei tu il Cristo, il Figlio di Dio benedetto?
Gesù rispose:
io lo sono. E vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire con le nubi del cielo.
Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse:
che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete udito la bestemmia? Che ve ne pare?
Tutti sentenziarono che era reo di morte. Allora alcuni cominciarono a sputargli addosso, a coprirgli il volto, a schiaffeggiarlo e a dirgli:
indovina.
I servi intanto lo percuotevano. Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una serva del sommo sacerdote e, vedendo Pietro che stava a scaldarsi, lo fissò e gli disse:
anche tu eri con il Nazareno, con Gesù.
Ma egli negò:
non so e non capisco quello che vuoi dire.
Uscì quindi fuori dal cortile e il gallo cantò. E la serva, vedendolo, ricominciò a dire ai presenti:
costui è di quelli.
Ma egli negò di nuovo. Dopo un po' i presenti dissero di nuovo a Pietro:
tu sei certo di quelli, perché sei galileo.
Ma egli cominciò a imprecare e a giurare:
non conosco quell'uomo che voi dite.
Per la seconda volta un gallo cantò. Allora Pietro si ricordò di quella parola che Gesù gli aveva detto: prima che il gallo canti 2 volte, mi rinnegherai per 3 volte, e scoppiò in pianto. Al mattino i sommi sacerdoti con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù. Lo condussero e lo consegnarono a Pilato. Allora Pilato prese a interrogarlo:
sei tu il re dei giudei?
Ed egli rispose:
tu lo dici.
I sommi sacerdoti, frattanto, gli muovevano molte accuse. Pilato lo interrogò di nuovo:
non rispondi nulla? Vedi di quante cose ti accusano.
Ma Gesù non rispose più nulla, sicché Pilato ne restò meravigliato. Per la festa, egli era solito rilasciare un carcerato a loro richiesta. Un tale chiamato Barabba si trovava in carcere insieme ai ribelli che nel tumulto avevano commesso un omicidio. La folla accorsa cominciò a chiedere ciò che sempre egli le concedeva. Allora Pilato rispose loro:
volete che vi rilasci a re dei giudei?
Sapevi infatti che i sommi sacerdoti gliel'avevano consegnato per invidia, ma i sommi sacerdoti sobillarono la folla perché egli rilasciasse loro piuttosto Barabba. Pilato replicò:
che farò dunque di quello che voi chiamate re dei giudei?
Ed essi di nuovo gridarono:
crocifiggilo.
Ma Pilato diceva loro:
che male ha fatto?
Allora essi gridarono più forte:
crocifiggilo.
E Pilato, volendo dar soddisfazione alla moltitudine, rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la corte, lo rivestirono di porpora e, dopo aver intrecciato una corona di spine, gliela misero sul capo. Cominciarono poi a salutarlo:
salve re dei giudei.
E gli percotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e, piegando le ginocchia, si prostravano a lui. Dopo averlo schernito, lo spogliarono della porpora e gli rimisero le sue vesti. Poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. Allora costrinsero un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e Rufo, a portare la croce. Condussero dunque Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio, e gli offrirono vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse quelle che ciascuno dovesse prendere. Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero, e l'iscrizione con il motivo della condanna diceva: il re dei giudei. Con lui crocifissero anche 2 ladroni, uno alla sua destra e uno alla sua sinistra. I passanti lo insultavano e spotevano il capo e esclamavano:
ehi, tu che distruggi il tempio e lo edifichi in 3 giorni, salvi te stesso scendendo dalla croce.
Ugualmente anche i sommi sacerdoti con gli scribi, facendosi beffe di lui, dicevano:
ha salvato altri, non può salvare se stesso. Il Cristo, il re di Israele, scenda ora dalla croce, perché vediamo e crediamo.
E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. Venuto mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò con voce forte:
Eloi, Eloi, lama sabachthani?
Che significa?
Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano:
ecco, chiami Elia.
Uno corse a inzuppare di aceto una spugna e, postala su una canna, gli dava da bere, dicendo:
aspettiamo, vediamo se viene Elia a toglierlo dalla croce.
Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Che gli stava di fronte, visto lo spirare in quel modo, disse:
veramente questo era il figlio di Dio.
C'erano anche alcune donne che stavano ad osservare da lontano, tra le quali Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo il minore e di Iosis e Salome, che lo seguivano e servivano quando era ancora in Galilea, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. Sopraggiunta ormai la sera, poiché era la parasceve, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe d'Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, che aspettava anche lui il regno di Dio, andò coraggiosamente da Pilato per chiedere il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione, lo interrogò se fosse morto da tempo. Informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe. Egli allora, comprato un lenzuolo, lo calò giù dalla croce e, avvoltolo nel lenzuolo, lo depose in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare un masso contro l'entrata del sepolcro. Intanto Maria di Magdala e Maria madre di Iosef stavano ad osservare dove veniva deposto. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo. Proclamazione solenne della passione di nostro Signore secondo l'Evangelista Marco, entriamo nell'annuncio della passione non solo dopo averla ascoltata nel racconto dell'Evangelista, ma soprattutto entriamo nella passione come modo di esistere, come scelta di vita nella nostra esistenza odierna, nel 2012. Gesù infatti va incontro alla morte con libertà di figlio. Non è che debba subire passivamente, è lui che sceglie la sua ora, l'ora delle tenebre, l'ora nella quale la notte prevale sul giorno, l'ora nelle quale il buio ha ragione sulla luce. Come si presenta Gesù nella notte, nella crisi, nelle situazioni dolorose che anche oggi stiamo insieme, purtroppo, vivendo? Anzitutto, come il grande servo di Yahweh. L'abbiamo ascoltato non solo nella passione di Marco, ma anche nella prima lettura, il profeta Isaia, quando dice e scrive lui, il Messia, il servo di Yahweh, non ha sottratto la faccia agli insulti e agli sputi, sapendo di non restare mai confuso. Ha presentato il suo dorso ai flagellatori, le guance a coloro che gli strappavano la barba. Com'è che noi affrontiamo il sacrificio alla maniera del servo di Yahweh? Come i sacrifici di oggi vengono assunti da una comunità che si chiama la Chiesa, i cristiani che nel battesimo, nella cresima e nell'Eucaristia vivono la settimana santa come prospettiva dell'esistenza terrena in vista della Gerusalemme celeste, Gesù sceglie una povertà radicale nella sua esistenza. Il figlio dell'uomo non ha un sasso dove posare il capo. Questi sacrifici che ci vengono chiesti sono malamente tollerati. Non ne vogliamo più sapere di andare e di salire sulla croce insieme con il nostro Signore Gesù Cristo. Eppure la Chiesa del Signore sta con il crocifisso, non dovrebbe avere mira di altre scelte. E stare con Cristo crocifisso, entriamo proprio nel modo della comunità di San Marco di vivere la passione del Signore come nostra passione personale. Strano ma vero,
nella passione di Marco i discepoli sono quelle persone che non capiscono, non comprendono, addirittura sono attormentati. Ma ci sono altri che in qualche modo diventeranno poi discepoli. C'è un ragazzo che si è coperto con un lenzuolo e che guarda da lontano. La tradizione d'Oriente e d'Occidente dice è Marco, il futuro evangelista. Un curioso, diremmo noi oggi un giornalista, che è interessato ma nello stesso tempo che vuole vedere come le cose vanno a finire. Ma poi si sporca le mani. Ma poi lui per primo sceglie di diventare martire per Cristo. C'è un altro testimone oculare, Simone di Cirene, un agricoltore, padre di Alessandro e di Rufo, passa di lì mentre torna dai campi, lo costringono a portare la croce. Oggi questa costrizione non è semplicemente nei soldati, ma è nella natura delle cose. E lui, il buon cireneo, che porta la croce insieme col Signore, la porta insieme con i fratelli e con le sorelle che soffrono, che dirà San Paolo, compiono in loro ciò che manca alla passione del Signore. Ma soprattutto c'è un terzo testimone oculare, un pagano, un uomo d'armi, un uomo che per obbedienza non aveva il minimo dubbio al momento opportuno per riportare l'ordine di comandare le sue legioni, quelle che gli erano state affidate, il centurione, e che al massimo del fallimento di Gesù sulla croce non fa altro che esprimere la prima più grande professione di fede che noi abbiamo ascoltato nel Vangelo. Quest'uomo, dice, era veramente il figlio di Dio. Probabilmente è sul Golgota che tu capisci. È quando insomma non riesci più a vederci chiaro con i tuoi principi o con le tue furberie umane. È lì che sei chiamato ad abbandonarti completamente al Signore e a fare un atto di fede. Questo atto di fede non lo fa l'ultimo intellettuale di questo mondo e di questa storia. Lo fa un uomo abituato purtroppo alla violenza e riesce ad avere fede né più né meno come nel Vangelo di Luca un malfattore che dice ricordati di me Signore quando entrerai nel tuo regno. Oggi, risponde Gesù, sarai con me in paradiso. Vuoi vivere la settimana santa? Vuoi vivere la tua esistenza nello stile della settimana santa, con la scelta di quel Cristo che con libertà di figlio va incontro alla morte? Vivi nella fede cristiana la tua esistenza. Abbandonati, cuore e anima, corpo e spirito, al Signore. E Lui ti accompagnerà per quelle strade, quei sentieri che tu manco immagini, ma che sono i sentieri della felicità, della gioia, dell'esultanza, della luce e della risurrezione. Ora la intravedi soltanto, domani sarà il Signore tutto in tutti, il Salvatore.